Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è martedì 20 febbraio 2007. Un saluto da Antonio Sofi e da apogeonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi e iniziamo con una ulteriore riflessione sulla fine che faranno i giornali cartacei in riferimento alla competizione più o meno sleale di internet. Ovviamente è una battuta tra virgolette, ma sta di fatto che l'intervista di qualche giorno fa dell'editore del New York Times Arthur Sulzberger, che ha avuto molto risalto. In questa intervista Sulzberger diceva che in fondo a lui poco interessava quale sarà il canale attraverso cui fare giornalismo e che se sarà l'internet invece che la carta poco importa. Su questo si è scatenata ovviamente una serie di reazioni e di dibattito, e una ulteriore riflessione su questo la fa Maurizio Molinari, che intervista Gavin O'Reilly, ovvero il combattivo presidente della World Association of Newspapers, l'associazione che riunisce gli editori di giornali in carta, ed è una intervista che trovo sulla stampa di oggi. E O'Reilly ovviamente dal suo punto di vista difende la carta e dice: i giornali non è agonia, si va verso l'integrazione con internet, ma contrariamente a quanto si pensa i quotidiani di carta godono di ottima salute. Questo è il sottotitolo e il virgolettato. Ovviamente Molinari chiede conto al presidente degli editori quale è il suo giudizio sulle opinioni di Sulzberger, e lui dice che probabilmente saranno state anche travisate i suoi commenti, e stava parlando della transizione giornali verso internet per affermare che il mezzo di trasmissione è divenuto meno importante del contenuto. Sta di fatto che però, facendo un calcolo sui dati globali, la carta è tutt'altro che in agonia, anzi globalmente cresce. E semmai il problema è un problema, se vogliamo, organizzativo, ovvero il fatto che si tratta di passi necessari e innovativi, quello di trasferire un po', allocare un po' di risorse sul web per quelle aziende che desiderano diventare multimediali, dice O'Reilly. Innanzitutto è importante comprendere che investendo più risorse nei media digitali e online è oggi un buon affare, e il risultato è l'aumento delle entrate dovute a queste piattaforme, creano nuovi settori di pubblico. E poi questi investimenti, continua O'Reilly, non sono avvenuti alle spese del cuore della struttura dei giornali. Questi sono i motivi per cui molti giornali tendono a combinare le redazioni esistenti con quelle del web. Insomma, secondo O'Reilly, fondere le redazioni è una strategia tra le tante, che non significa che le risorse giornalistiche vengono spostate dalla stampa all'online, ma che diventano complementari. Un altro problema è ovviamente quello della pubblicità, e il mercato della pubblicità, che, chiede Molinari, si trova ad un bivio tra la carta stampata e internet. Secondo O'Reilly non è tanto un bivio, ma anche in questo caso ci sarà una ricerca di un nuovo equilibrio, e anche in questo caso la spesa pubblicitaria online e sui quotidiani non è alternativa, ma di fatto complementare. Insomma, l'editoria di carta accetta la sfida di internet, anzi se ne fa compagno di viaggio verso un giornalismo nuovo, e anche forse un altro dei campi più interessati dalle rivoluzioni e evoluzioni di internet, con tutto ciò che comporta anche per quanto riguarda una spinta al cambiamento. Oltre il giornalismo e la politica, e recupero una cronaca di Riccardo Ferrazza, taglio basso sul Sole 24 Ore di oggi, che racconta del blog e politica, del rapporto tra blog e politica, facendo riferimento ad un incontro avvenuto ieri a Roma, un convegno che parlava proprio di questo e che riportava una ricerca proprio sulla blogosfera politica italiana. Secondo questo identikit del blogger che si occupa di politica, è maschio, istruito e prevalentemente di centrosinistra. Il 66% infatti si autocolloca nello schieramento dell'Unione, ma complessivamente nella metà dei casi gli intervistati non hanno una tessera in tasca, scrive Riccardo Ferrazza. né di partito né di associazione. E la cosa forse più interessante che emerge da questo rapporto, ma anche abbastanza intuitiva per chi conosce le logiche di rete, è il fatto che su internet è una pratica comune quella di andare a dare un'occhiata a quelle che sono le discussioni e le conversazioni che avvengono dall'altra parte del mondo politico, quello di cui non ci si sente, a cui non ci si sente vicini. Quindi, se è difficile immaginare un lettore dell'Unità, scrive Ferrazza, che per curiosità chiede in edicola una copia di Libero o viceversa, un quarto degli interpellati frequenta invece blog politicamente distanti dalle proprie posizioni. Insomma, anche un modo per capire cosa accade dall'altra parte e per probabilmente trovare anche uno spunto di conversazione, riflessione o forse più verosimilmente di rafforzamento delle proprie opinioni. E dopo il giornalismo e la politica anche l'economia viene un po' scombussolata dall'avvento della rete e soprattutto da una legge, tra virgolette, legge che sta facendo abbastanza parlare di sé da quando è stata teorizzata da Chris Anderson, direttore di Wired. È il fenomeno della coda lunga, è la teoria, appunto, la legge della coda lunga. La long tail è in pratica un fenomeno che tende a descrivere come si muove la fruizione degli utenti in rete e come di conseguenza cambia anche l'economia dei player dell'economia della new economy, cosiddetta new economy. Insomma, la coda lunga è quel fenomeno secondo cui la permanenza e la persistenza dei contenuti in rete permette anche alle nicchie di andarsi a prendere il contenuto che preferiscono senza dover sottostare a quello che è il mercato di massa, tra virgolette. E scrive Edoardo Narduzzi che appunto è soprattutto l'esplosione delle nicchie, dischi incisi da cantanti ignoti, filmati autoprodotti, software gratuito, libri digitali mai stampati da alcuni editori, consulenti o consiglieri che nessuno avrebbe mai potuto contattare altrimenti e così via. Si tratta di un intero universo di prodotti e servizi che la fisicità pre-rete avrebbe escluso dallo scambio economico e da ogni possibilità di vendita per un qualsiasi prezzo e che invece oggi sono alla portata di tutti, lontani da un semplice click. Il 25% delle vendite e ben il 33% dei profitti delle grandi multinazionali della rete dipendono oggi dagli acquisti fatti nella parte lunga della coda, quella dove viene consumato ben il 90% dei beni e dei servizi online. Rimaniamo sull'economia, ma un'economia meno reale e più di scambi finanziari, e recupero una segnalazione di Moria Longo sul Sole 24 Ore di oggi, che parla del fatto che alla fine i trader più attivi che realizzano il 20% degli scambi sui futures, ma anche su quello azionario, sono i computer, ovvero software algoritmici che decidono in un bit, in un spazio di un secondo, cosa comprare e cosa vendere. E appunto Moria Longo segnala i dati apparsi ieri sul Wall Street Journal di questo mercato computerizzato, il 20% dei volumi effettuato dai computer dei grandi fondi speculativi. A differenza degli esseri umani, Moria Longo scrive, le macchine hanno tempi di reazione velocissimi e sono in grado di analizzare tutte le possibili combinazioni di compravendite e dunque di selezionare la mossa migliore in brevissimo tempo. Ovviamente questo fenomeno in alcuni casi finisce per ledere chi opera manualmente sui mercati, cioè i trader umani. Il Euronext Lif, il listino derivati tenuto alla borsa di Parigi, ha annunciato che saranno cambiate le regole per eliminare questa discriminazione. Anche la borsa italiana ha adottato un criterio misto, prezzo-tempo, gli ordini soddisfatti prima sono quelli con il prezzo migliore e quelli più tempestivi. Computer e esseri umani, conclude Moria Longo, insomma, hanno le stesse possibilità di lavorare. Con questo ennesimo appello alla complementarità chiudiamo Quinta di Copertina di oggi. Un augurio di una giornata in cui essere più tempestivi e più economici, e l'appuntamento è a domani.